Buonasera, dico una piccola parola per presentare questo mio e nostro amico. Virgilio è un prete della diocesi di Milano. Ci siamo conosciuti in questi anni. A un certo punto eravamo tutti e due direttori della Caritas, io a Bologna e lui a Milano. Poi dopo una riunione della conferenza episcopale siamo stati tutti promossi, ma insomma in qualche modo anche un po' messi un pochino in disparte. Un problema delicato, evidentemente, tutto lo spazio della carità e dei poveri nella vita ecclesiale e dal punto di vista della vita civile e anche della faccenda dei poteri, inevitabile accostamento anche al mondo politico, ai problemi di carattere sociale, agli interventi che su questo si possono fare, a tutto quello che ne deriva, anche come problematica ideologica. Non è che in questo siamo stati coinvolti, però è evidente che nasce certa problematicità all'interno anche della vita ecclesiale. Però Virgilio, accanto a tutto questo, ha avuto invece un'avventura, una vicenda molto importante legata al suo arcivescovo di un tempo, che era Carlo Maria Martini. Carlo Maria Martini gli ha affidato una grossa vicenda di impianto in città verso la periferia molto grande, un'ex scuola che è diventata una gigantesca casa di ospitalità. Si chiama Casa della Carità, Virgilio l'ha in qualche modo generata, poi fatta crescere e la custodisce. È un posto ormai decisivo a Milano, pur essendo Milano così grande, però è certamente il punto più forte di incrocio e di incontro delle povertà della città, e quindi anche con notevoli vicende, anche vicende in un certo senso di libertà, di indipendenza, e accanto a una illimitata accoglienza di persone ferite, bisognose, lontane, eccetera. C'è anche in qualche modo da parte della città e delle sue istituzioni una certa comprensione sul fatto che la Casa della Carità è un territorio speciale, quindi non si può poi troppo sottometterlo a tutte le regole, perché evidentemente è speciale la vicenda che questa casa ha nella vita cittadina, soprattutto per gli enormi spazi della emarginazione, delle fasce deboli e anche delle novità che continuamente irrompono nel tessuto sociale, a motivo anche di tanti fenomeni che sono a livello mondiale, tra le guerre, le carestie, quindi è difficile per l'Italia parlare di immigrazione. Noi che non avevamo mai avuto immigrazione abbiamo avuto invece negli ultimi anni dei fenomeni colossali di venute di genti intere, di popolazioni, di popoli, quindi culture molto diverse, eccetera. Ecco, tutte queste cose sono molto presenti nella sua vita. Noi l'abbiamo invitato oggi per commentare per noi, insieme con noi, quello che è stato da parte del nuovo Vescovo di Roma, un'affermazione immediata dopo la sua elezione, e quindi il sogno di questa Chiesa povera per i poveri e dei poveri. Il Vescovo di Roma l'ha più volte ripreso questo tema con molta forza. Per quello che riguarda Bologna e la sua Chiesa, quella espressione del Papa dopo pochissimo dalla sua elezione per i bolognesi è stata una cosa notevolissima, come sicuramente nessun'altra Chiesa ha sentito, perché noi siamo dentro a una memoria ormai antica che risale addirittura nel 1962, concilio iniziato da poche settimane. L'arcivescovo di Bologna, il cardinale Giacomo Lercaro, pronunciò in concilio un discorso che era stato formulato insieme a Giuseppe Dossetti, e appunto su questo tema, la Chiesa povera e la Chiesa dei poveri. Allora, questo intervento del Vescovo di Bologna fu molto importante, soprattutto per l'Episcopato straniero del terzo e del quarto mondo, perché evidentemente nessuno si immaginava che un cardinale europeo fosse interessato a un tema di questo tipo. Mentre invece anche là l'impostazione del discorso non fu semplicemente quello di una specie di vaga solidarietà nei confronti di quelli meno fortunati, ma proprio una impostazione profonda della concezione della Chiesa. Cioè la Chiesa come tale non può essere che una Chiesa povera e povera. È chiaro che adesso poi in questi mesi abbiamo visto molte evoluzioni di questa affermazione del Papa in molti altri segni, gesti, parole che lui fa, e da ultimo anche nel suo documento sulla gioia del Vangelo, dove questo tema ritorna in modo molto forte. Siccome in questo tempo abbiamo provato a fare qualche incontro sulla figura, la personalità e il ministero del Vescovo di Roma su alcuni temi, oggi noi ci troviamo dentro in qualche modo un tema cruciale, dove sicuramente la novità, ecco, del suo magistero è impressionante. Allora abbiamo pensato che Virgilio, di cui siamo anche molto amici per altri motivi, ci troviamo, adesso stiamo mettendo insieme una banda di poveroni che vorremmo vedere, insomma, come, che spazio dargli, insomma, anche nella Chiesa, che spazio chiedere. Ecco, certamente per tutte queste cose noi pensiamo fosse la persona più adatta ad aiutarci in una riflessione di questo tipo. Quindi lascio a lui volentieri la parola, Francesco lo intrattiene, anche loro sono amici fra di loro, per tutto quello che può essere il modo di portare avanti il nostro discorso di questa sera. Grazie.
Vabbè. Grazie innanzitutto, anche perché me lo lasciate dire quando ho sentito nominare anche giustamente il cardinale del Caro, mi ricordo ci sono alcune sottolineature forti in termini formativi che emergono a galla nell'anzianità in cui siamo, cioè ci si ricorda sempre di più, e questo fu certamente uno questa riflessione forte sulla Chiesa povera, dei poveri, quello che ha segnato anche i miei anni, e la voglia di essere prete dentro questa Chiesa che annuncia però questo grande bisogno di fraternità umana. Io ringrazio anche per tutte le cose, ma collocandolo proprio dal tentativo di riflessione che faccio, la grande questione, non la questione, ma la grande fortuna di poter affrontare il modo di essere Chiesa, il modo di stare nel mondo all'incrocio di questa umanità complessa e difficile, proprio partendo da questa passione, questa consapevolezza che sono i poveri nella loro complessità che ci riempiono di senso e ci danno speranza. Dobbiamo rovesciare la prospettiva, questo se mi permettete, quando il cardinale Martini volle in Casa della Carità, dove io sono lì, stanotte dormivano 137 persone, quindi però con tutta la situazione drammatica di ogni giorno e anche bella di ogni giorno. Ieri sera eravamo a ricordare un altro grande, ossia dei servi lì di Padre Turotto, che era il suo anniversario, e abbiamo portato lì musica con i nostri ragazzi, anche per quelli del campo, alcune poesie di Turotto. Noi abbiamo, e il cardinale Martini, quando volle Casa Carità, ci dette una direzione molto precisa: fatela diventare un luogo di elaborazione culturale, di presenza nella Chiesa e nel mondo, nella città. Quando fece il discorso dicendo che lasciava Casa della Carità, su cui mi sono impegnato evidentemente di corsa e di gioia, a lasciare gli 11 anni di Caritas per entrare a rivivere questa esperienza di condivisione, mi disse, io lo cito spesso perché fa intravedere l'orientamento e la sinergia con le pratiche di Papa Bertoglio, non l'ho visto nel capitolo Milano dei poveri, ha uno sguardo sulle città. Ecco, è fondamentale questo, allontanare subito l'idea dell'assistenzialismo, della cura dei poveri come possesso dei poveri che poi servono a noi. Questo marketing di bontà che sta girando e circolando continuamente dentro un po', dove i poveri sono oggetto del trasferimento del nostro bisogno di bontà, del nostro recupero eventualmente di qualche elemento, no? I poveri sono lì profondamente per richiamare il cambiamento di cuore, di mentalità, di sguardo, per rilanciare le priorità vere, le passioni con le quali Dio guarda il mondo e ci chiama continuamente. Questo è il primo riferimento. Non stiamo parlando quindi di un riferimento di come aiutare i poveri. Mi ricordo che quando c'era a casa la carità, andai al Martini e dici, ma la parola carità non ce la leggono come assistenzialismo. Lui disse, no, è giunto il momento di ripulire questa parola, di farla avvolgere. La carità deve avvolgersi di giustizia, ma apre delle finestre anche oltre. Devi portare dentro il tema della povertà legata alla gratuità e alla carità come modo di sfidare il futuro. Infatti ci lasciò l'icona di Genesi 18 di Abramo che è lì all'ombra, a quercia di Mamre, e poi dopodiché, quando giunge l'ora calda, li lascia, si mette in moto lui, li lascia a riposo, si mette in moto lui, e nell'incrocio anche col sorriso di Sara, però si annuncia un futuro, la nascita di Isacco. Quindi l'ospitalità genera futuro. Ecco il secondo passaggio, sto dando alcune premesse per poi arrivare, quindi oltre alla vicenda culturale, la capacità di riscoprire il nostro pensiero, il senso del vivere, partendo da questo stare con, dal condividere e riportare la povertà anche dentro di noi. E questo è il primo passaggio. Secondo, evidentemente, è quello che la povertà ci richiama a uno stile di vita, a una condivisione invece che a un aiuto, è uno stare con. Si tratta di recuperare che la povertà è uno stile di vita. Si combatte la miseria, ci si carica di giustizia e si rimette nel mondo questo bisogno grande di giustizia e di fraternità, ma poi si continua a cogliere, proprio perché è piena di futuro, si continua a cogliere questo stile di condivisione che fa intravedere che noi abbiamo bisogno di una convivialità, di uno sguardo sul mondo che è carico di fraternità. Quindi la povertà è un luogo di speranza, è un luogo dove si carica il sogno del futuro. Bisogna superare l'idea che di fatto la povertà sia quel richiamo dove di fatto ci si richiama e si diventa gestori della povertà. Ecco, dalla povertà ci vuole, quello dirò, un atteggiamento che io chiamo di contemplazione operosa. Continuamente a riguardare questo, ripensare, rileggere da dentro, cogliere i segni anche del futuro. Se vi ricordate una frase di Papa Francesco dove disse e richiama il posto privilegiato che questi hanno nel cuore di Dio. La prima povertà è stata un sì di Maria, un'umile ragazza di un paese sperduto nelle periferie del grande impero. La nascita di Gesù è avvenuta in povertà, una stalla come avveniva nelle famiglie povere. È cresciuto in una casa di semplici lavoratori lavorando con le sue mani. Beati voi poveri perché vostro è il regno dei cieli. Ecco allora che l'opzione per i poveri, con i poveri, deve diventare un'opzione, qualcuno dice teologica, che vuol dire il modo col quale si comprende il cuore di Dio. Noi dobbiamo avventurarci in questa scoperta continua del Dio che c'è prossimo, che c'è vicino, dove sei. Ecco, il cuore di Dio si capisce se i poveri entrano nella quotidianità del nostro vivere, frequentano la nostra vita. Quindi accanto al disegno dello sguardo ci sta questo assolutamente comprensione della beatitudine. Noi siamo stati sedotti in questo periodo dai deliri di onnipotenza e della dimensione quantitativa che riempie ormai tutto. Cioè, si fanno le statistiche, si dicono, si rileggono e la ricchezza sembrerebbe sedurre. Noi dobbiamo riscoprire che questa parola beati voi poveri non è una parola di rassegnazione, è una parola di riscoperta continua del cuore di Dio, della passione per un'umanità che sia fraterna, dove si avverte che c'è bisogno della nuova creazione, dei cieli nuovi e terra nuova che è dentro lì. Quando venne il cardinale Tamanzi, lo cito spesso da noi in Casa della Carità lasciandoci un'altra icona, ci ha lasciato un'icona che per noi è stampata abbastanza dentro nel modo di pensare. Disse la parabola del Samaritano. Se tutti si ricordano del Samaritano, del malcapitato, delle vite, del sacerdote, ci dimentichiamo del locandiere. E credo che sia un aquario che dice: curalo, ti rifonderò al mio ritorno. Però c'è questa dimensione di cura, di questa chiesa che sta in crocicchio. Accoglie, ci si prende cura reciprocamente, ma si innerva dentro la grande domanda di futuro, che non incombe come preoccupazione, come paura, ma si riscopre lì, in questo bisogno continuo di cambiamento, di pulizia dei cuori, di purezza dei cuori, di mitezza, di pace, di fraternità, di bisogno. Lo si vede anche in quei volti, anche se qualche volta gli danno invece il volto consumato, il volto qualche volta distrutto, ti ridanno qualche volta il volto impoverito da questa pseudocultura di ingiustizia che arriva, dalle tante dipendenze che ci sono. Ecco, ripulire e capire che lì ci sta il volto del Signore che è nascosto dentro in tutte le diversità. Quello è il modo di far palpitare il nostro cuore della stessa passione di Dio con la quale Dio guarda il mondo e chiede alla Chiesa di essere testimoni di questo cuore di Dio, che è quello di un Dio che si è fatto in Gesù, povero per i poveri. E allora si ha bisogno, qualcuno lo chiama la mistica della povertà, io non ho paura di usare questa parola, perché probabilmente il registro, per essere dentro a condividere un registro interiore di profonda spiritualità, che può essere giocata anche laicamente, nella grande domanda di senso del vivere. Paradossalmente il senso del vivere sta, se noi riteniamo la questione della povertà, cioè dei poveri, dopo lo dirò nell'altro passaggio, la questione più profonda, che è la grande sfida. Oltretutto il buon Dio che guarda questo mondo vede che non stiamo parlando di un piccolo numero residuo di umanità marginale da sistemare perché gli altri stanno bene, è la stragrande maggioranza della storia umanità. Corridoio umanitario drammatico che stanno facendo adesso in Siria con tutte le dinamiche, i 1734 persone che sono arrivate da Lampedusa l'altra sera, quelli che probabilmente arriveranno, ecco, fanno intravedere e ridisegnano il mondo che è assalito dalla fame e dal tirar sera, fanno intravedere che lo sguardo di Dio sull'umanità, e lui guarda suo figlio povero, è nella stragrande maggioranza dell'umanità. Lì si gioca il destino dell'umanità, la capacità di nuova creazione, cieli nuovi e terra nuova. Il nuovo mistico è che la questione della povertà non è una questione di rassegnazione, di incidente sociale per cui bisogna cercare di discutere, di vedere come modificare. È il luogo nel quale si dice partire da lì. La famosa opzione preferenziale dei poveri è questa realtà. Non si tratta di scegliere perché sei contro qualcun altro. Si tratta di stare dentro lì per capire questa domanda di fraternità umana, perché lì il Signore si è avventurato, ha rimesso in gioco la libertà umana e ha riconsegnato a tutti, diventando povero tra i poveri, questo modo di riscoprendere il suo abbraccio all'umanità. E allora non abbiamo bisogno di parlare di povertà, ma di poveri. Non abbiamo bisogno di parlare di aiuto dei poveri, ma il dono che i poveri ci fanno. E questo è l'elemento fondamentale che va custodito dentro di noi. Va custodito lo sguardo che noi diamo sui poveri. l'ha custodito profondamente. E credo che qui io lo accenno e poi meno, questo è il pensiero che ho discusso anche tra di noi. Un Papa che decide di andare a Lampedusa non è un Papa che fa il responsabile, un vescovo di Roma, che fa il responsabile dei migranti, quindi si sostituisce al posto dei migranti che si occupano di noi della carne e dobbiamo occupare degli immigrati, ma dà un'altra indicazione strategica molto più profonda. Dice: attenzione Chiesa, dovete palpitare e riportare dentro, nel linguaggio dell'umanità, questa tensione che ogni persona ha impresso il volto e il sigillo di Dio e che quindi non è possibile rassegnarsi e stare in silenzio se delle persone hanno distrutto la loro dignità o affrontano i barconi o lasciano la loro vita in questo cimitero che è diventato il Mediterraneo. Il suo viaggio lì è per dire: attenzione, vi è questo criterio di lettura, di guardare in faccia le situazioni, agli eventi, che porta dentro un altro registro interiore, che serve non soltanto a quegli uomini di chiesa cosiddetti, spesso impauriti, ma serve per l'umanità. Riguardare che si palpita dove c'è una dimensione umana, la si custodisce, col linguaggio dei poeti, col linguaggio della mistica, col linguaggio della cultura, col linguaggio della comunicazione, col linguaggio della preghiera, dell'invocazione, la si custodisce. Perché questa è una sfida all'umanità che non può degradarsi, ma deve cercare di riscoprire il volto di Dio, che è il volto del Dio che dice che siamo figli del medesimo Padre. Ecco, è un linguaggio nuovo che arriva, nuovo, così antico che noi abbiamo dimenticato, abbiamo lasciato nel cassetto sostanzialmente, che va riletto continuamente. È il linguaggio che ha provocato i santi, ma io sono molto preoccupato che si mantenga questo linguaggio, non si facciano le scorciatoie di interpretazione sul politichese o su altro. Poi arriveranno tutte queste qua, se non ci fossero. È chiaro che hanno anche un peso sulla società civile, hanno un peso sulla costruzione delle priorità politiche, hanno un peso di verifica, ma la prima formazione è una formazione della coscienza umana di donne e di uomini che sanno che questa è una sfida che entra dentro di loro, il loro tragitto di umanità interiore, il loro modo di pensarsi e di diventare e di arricchire le relazioni, le amicizie, l'amore, l'ingiustizia, stare dentro a questo tipo di missione. È il linguaggio che Papa Francesco utilizza continuamente con la semplicità. Il Vescovo di Roma dice che è Vescovo di Roma e ogni mattina credo che molti di noi leggono le sue prediche che fa, che sono le prediche del parroco, che raccoglie però la parola di Dio e la rilancia con l'autorevolezza e la passione di ridire continuamente, di essere alimentati dalla parola, vuol dire incrociare il tema della sofferenza umana, della gioia, dello sguardo, partendo proprio da questa dimensione. E quindi a me interessa molto, lo dico anche in termini più vado avanti, avendo vissuto insieme tutte le parabole, spesso anche delle grandi narrazioni ideologiche, Papa adesso cambia registro. Dice che, da Vescovo di Roma, dice: mettete in moto chiese locali per ricostruire questo modo di annunciare al mondo la bellezza del Vangelo, perché voi vivete la convivialità con le situazioni di povertà, con i volti. Ecco, perché la povertà è un fenomeno sociologico, da rileggere con tante categorie. I poveri, quelli simpatici, quelli che ti attraversano, sono invece delle persone coi volti, con le storie. E questo è un altro elemento decisivo. Io sto imparando molto, sempre di più, forse negli anni precedenti quando si era giovane direttore a Caritas ho visto il grande pericolo, insieme al grande valore evidentemente, di essere gestori delle risposte. C'era quella che bisogna gestire le risposte. Abbiamo Lampedusa, cose che continuiamo a fare, ci mancherebbe altro che non le facessimo. Però la frase di Francesco, che ha detto: attenzione, la Chiesa non sia un ONG attraversato nel cuore. non sia un'organizzazione semplicemente di aiuto alla povertà, una sussidiarietà gestionale in un mondo impazzito, o dall'altra, che vedo qualcuno che lo fa ancora anche con autorevolezza nella Chiesa, l'apologetica dicendo, vedete, ecco, i poveri sono nostri, lì facciamo vedere la bontà della Chiesa che è... No, vi è questa straordinaria seconda parola che Adriano Martini ci ha lasciato, che è il tema della gratuità. I poveri con il loro volto richiamano, al di là della contemplazione operosa sulla quale ci si misura continuamente, ci dice evidentemente di vivere il gettito di gratuità che nasce. C'è un'esplosione dentro di fantasia, Giovanni Paolo II la chiamava la fantasia della carità. Una fantasia che però fa palpitare un cuore che si emoziona. Io trovo un modo di apologetico sbagliato dove il racconto dei poveri è già interpretato, preso in mano, reso statistica, numeri, ridetto tutto e soprattutto l'azione conseguente. Non c'è quello spazio, quell'intercapedine di silenzio, di custodia, di interrogativo, di inquietudine, di gioia, di fremito. Se volete anche di poesia, poesia qualche volta sofferta, che rimane perché i poveri sono un dono gratuito a noi e noi dobbiamo restituire gratuità, dobbiamo far circolare gratuità, che è la spontaneità senza misura, senza barriere, è la gratuità che ci disse anche in casa carità Galea Martini, per favore accogliete le persone. Mi ricordo questa frase molto banale: accogliete le persone perché persone, non perché sono una retta. Dopodiché guai se non ci fosse nel sistema organizzato anche tutte queste dimensioni, certamente, però la persona è persona e quindi la accogli sia che ha il permesso che non ha il permesso di soggiorno. Cioè, noi gli diamo il permesso di soggiorno per i permessi a 1900 persone, quando arriva il postino mi porta la valanga di posta che non ci sta dentro più perché c'è una valanga. È evidentemente un modo di rispondere che però è dentro la relazione, non soltanto un ufficio, ma questa è una relazione che si comprende soltanto se quell'azione, quel pacco di posta che c'è lì viene celebrata interiormente con umiltà e con discrezione come operazione di gratuità e di servizio. Ieri sera ricordavamo con Ernest Ronchi, ricordavamo le poesie di Turoldo e il suo sogno di una chiesa scalza con la bisaccia del pellegrino. Credo che sia un'immagine estremamente forte. Di solito citiamo con il novello la chiesa dei Crembiuli. A diventare una chiesa che vibra così, di semplicità, che riprende il linguaggio della gratuità, che è il linguaggio dell'invenzione, della fantasia, perché altrimenti si diventa tutti ritmati nelle risposte organizzative. Guai se non ci fossero, dopo le ributteremo nel sistema sociale, nel sistema istituzionale, le risposte di gestione, le organizzazioni, la professionalità, la competenza, tutto quello che volete, credo che ci sia. Credo che sia la grande sfida che il Vescovo di Roma ha di fronte allo IOR, di fronte agli scandali dello IOR. Oggi c'è un'intervista del segretario di Stato dove si vede che ha cambiato un po' il linguaggio che c'era precedentemente e dice che deve palpitare, deve interrogarsi sul Vangelo. Secondo me dovranno arrivare, sarà una sfida mica da poco, cioè vedere un po' cosa significa questo al di là dell'affermazione. Si butta dentro una roba che probabilmente andrà a chiudere alcune cose, a ragionare in termini diversi, anche sul modo col quale si accede alle risorse economiche, alle risorse finanziarie. Questo però ci riguarda. Io non so qual è la risposta, la fretta ideologica non ci vuole. Ci vuole una chiesa che si interroga, che si inquieta. Io sulle 130 persone che ho lì, le 90 nazionalità, vuol dire che quando prego alla sera, adesso anche nei momenti di difficoltà, di crisi, di sopravvivenza del sistema, perché poi e questo anche nei momenti di solitudine, però il palpitare, dicevo nella messa che ho celebrato, non, forse non conosciamo i nomi delle persone, non me le ricordo tutti perché la vecchiaia mi fa dimenticare i nomi delle persone, però lo sguardo no, il volto c'è, il volto è dentro, si stampa, e dentro lì c'è l'interrogativo. Se mi viene l'iraniano che è anche a messa adesso convertito, stranamente lo lascio fare, che ormai è fuori di testa perché è stato torturato pesantemente in Iran, lui da ingegnere e quindi è scappato con tutta la sua vicenda, mi butta dentro una storia che entra dentro nel cuore, come se ci sono le donne che c'erano lì, la donna nigeriana che mi portava la sua storia, dico quelli che erano a messa con me, i 20 che erano lì a messa con me, 2 ore fa, 3 ore fa. La donna che gli hanno strappato il figlio, che l'hanno dato a una famiglia nostra, adesso la vuole riconquistare ricostruendosi perché lo vuole ed è in affido, lo volevano dire, nel percorso preadottivo. Cioè, ogni storia è un racconto che entra dentro e che non ha bisogno solo di una risposta singola rispetto a questo. Però il valore di questa relazione va messo in circolo anche in chi non farà l'operosità. Va rimesso in circolo come attenzione, come linguaggio nuovo, come priorità, come custodia. Se il Vescovo di Roma continua a parlare di questo e fa che non è una scelta pauperista, è una scelta di dire guardate che questo racconto che per noi è il cuore del Vangelo, è il seme del Vangelo, deve continuare a circolare come racconto. Dovete dire che questa è la priorità. In un mondo dove sembrerebbe così tanto lontano questo, dove una descrizione del mondo della comunicazione, questi problemi vengono soltanto messi lì come richiamando il bisogno di controllo sociale o di aiuto lontano, ecco, questo linguaggio deve cominciare a circolare perché sta perdendosi il linguaggio educativo, la sapienza. Martini disse devi farlo diventare la sapienza della carità. Quando siamo andati a Gerusalemme a incontrarlo, ci fece una meditazione che per noi è stato il percorso, che disse l'eccedenza della carità. E non lo ricordo ancora che lo disse con quella fatica che ormai faceva anche a parlare, lo disse la carità c'è, ma la carità quella cristiana fecondata dal Vangelo, aperta a tutti, credenti, non credenti, donne e uomini di buona volontà, pensanti, come diceva lui, deve eccedere, deve sfidare l'impossibile, non deve essere una categoria razionale. Deve avere dentro la razionalità che però qualche volta la dilata e ci mette dentro la finestra dell'impossibile. Questa fu la piccola esperienza quando abbiamo dovuto accogliere, perché ci sono alcune accoglienze di condivisione che sono feconde di solidarietà. Ci sono alcune accoglienze complesse che sono cariche di difficoltà. Chiaro, noi diciamo no, ma non solo, sostanzialmente. E credo che questo sia il tema del non essere utili socialmente. Combiniamo anche qualche volta le priorità, ma non perché le riduciamo nell'angolo. Cioè la povertà non è un difficoltà. Poveri in questo linguaggio non è un discorso di marginalità, di esclusione. Certo, ha dentro lo stigma dell'esclusione sociale, lo si vede, ha dentro tante storie che ti ridisegnano il volto di una società feroce che margina e taglia fuori, ma quei luoghi da moltiplicare, quelle relazioni, quello sguardo, quell'esperienza di vita con i poveri è questo guardare le vittime dentro in questo percorso umano, è la questione centrale, è la questione su quale si gioca il futuro della nostra comunità e la bellezza e la felicità di essere donne e uomini in questo mondo. Quando lui era vescovo di Roma, là proprio a Lampedusa, che io credo che sia il punto nodale di un'operazione simbolica, ha sostanzialmente ridetto con tanta intensità, attenzione, dentro lì ci sta il sapere, ci sta il modo di guardare, io credo che dovremmo rifletterci anche profondamente. Tra l'altro i poveri raccontano, usato anche una frase impegnativa, sono la nostra carne, è il linguaggio eucaristico. E se stai per offrire qualcosa al tuo altare, è qualcosa, vai. Non è un'operazione di riconciliazione comprata, è un modo di ripensarci come la nostra umanità, ecco la parola che lui usò, la globalizzazione dell'indifferenza, che qualche volta è più raffinata l'indifferenza in certe comunità, è più raffinata perché la si prende, la si calcola, e quel calcolo lì ci legittima poi di dimenticare tanti altri. Guai a noi, dato che non siamo onnipotenti, e meno male, quindi dobbiamo fare il possibile, ma nel cuore ci deve stare l'impossibile. La sfida dell'impossibile sta dentro del modo di pensarci, e forse è soltanto il comunicare, non stare in pace, e non si potrà accoglierli tutti. È chiaro che io, questo è il dramma che ho dentro, che devo fare. Se sono 137 persone, accolgo soltanto il 15% delle domande che ho lì, non è che mi sento in colpa perché c'è il posto letto così, ma quei no che dico sull'ospitalità devono entrare dentro nella mia carne, la mia carne di comunità, di sguardo. E allora anche il lavoro culturale, politico, sociale, che si deve fare con la delicatezza di persone che non urlano, ma ridanno questa passione, questa sensibilità, è un compito importante. Proprio perché sto dicendo dei no, io mi sento chiamato come comunità, come chiesa, ma come responsabilità anche istituzionale. Sto comprendendo sempre di più adesso la scelta di Martini su Casa Carità, che disse: primo, facciamo una fondazione di diritto canonico, questo è un po', però ci metti dentro per la prima volta che sono garanti sia l'arcivescovo che il sindaco pro tempore. Infatti lunedì sono chiamati in curia, che non capiscono più questa cosa qui, me la vogliono cambiare. Ma... E poi disse anche che nel consiglio di amministrazione ci sia uno indicato dal comune, che non era un'operazione di pari dignità. E di dire: attenzione, dovete stare sulla soglia a far sì che questo problema venga avvertito bruciante anche dalla costruzione della polis, della città. E poi disse anche l'altro passaggio estremamente importante: non utilizzate un bene ecclesiastico, prendete una scuola in diritto di superficie del comune, perché questo è. Grandi scelte che ci hanno dato un grande problema di sopravvivenza, di sostenibilità, perché non si sa di chi si è, e quindi non sapendo di chi si è non si sa mai dove andare sostanzialmente, perché se vai di là ti rimandano e così via. Però questo stare nel mezzo, che è un po' la frase che noi usiamo, la pedagogia dello stare nel mezzo, ci permette comunque di non essere catalogati. E catalogati vuol dire di essere contribuenti e produttori di socialità, di senso, di interrogativi, di inquietudine, però di essere anche capaci di essere un po' spina nel fianco qualche volta, anche dentro di noi prima che fuori, perché sono gli stili di vita che cambiano. Io lo dico anche ai miei operatori volontari, cioè non è che si può pasteggiare champagne stando lì con i poveri a renderli una professionalità per cui la distanza terapeutica non diventa una distanza terapeutica necessaria qualche volta quando si affronta la sofferenza, ma una distanza di là che terapeutica, una distanza di esistenza, di interrogativo, di inquietudine, di empatia. E questo evidentemente è una cosa che noti subito. Se ci sono delle persone che preferisco chi è inquieto, che poi porta dentro il bisogno di essere, come dire, educato insieme alla capacità di non essere onnipotenti, che altri che invece diventano così freddi, così operatori razionali, su quali non si invade più su questo tema. E credo che questa sia una riflessione importante. In un periodo i sentimenti contano, gli affetti, il voler bene. Quando stamattina sono andato a trovare all'RSA la Santina, che mi telefonava sempre, è stata la prima visita di stamattina, non era una visita retorica, era perché quella mi ha regalato tanto senza sapere. C'è un grande regalo, che ci fanno i poveri. E credo che questo sia il grande dono che stiamo vivendo in questa stagione strana, inaspettata, di vento improvviso, che però non va citato accaparrandosi, perché l'altro passaggio che lascio è chiede di cambiare il cuore, di convertirsi. Cioè non è che il Vescovo di Roma, Francesco, continua a citare queste cose e non gli battiamo le mani, ormai il consenso è totale. Quando vedo adesso l'80, oggi c'era un'inchiesta sulle pure, quando bisogna fare le statistiche, l'86%, il 100%, ecco, non è che non, è chiaro che in pochi mesi ha cambiato una chiesa che culturalmente è all'angolo, è diventata evidentemente adesso un tema, appunto per questo la tentazione, quando inizieremo la Quaresima, il primo Vangelo con le tentazioni nel deserto, di Gesù che va nel deserto. Ecco, dobbiamo stare attenti che è una realtà che chiede cambiamento. Chiede un cambiamento interiore. E allora ecco le tre conclusioni che mi sento di dare. Il riferimento poi del nome di Francesco, evidentemente, vuol dire che è una stagione nuova. Ci chiede se Francesco I, Francesco I, vuol dire che c'è un passaggio epocale che dobbiamo vedere, che non è nostro, è dello Spirito. Noi stiamo vivendo questa stagione ecclesiale, ma anche ecclesiale, ma anche più ampia, questa stagione epocale dove lo Spirito sta scuotendo, dove fa aumentare anche la responsabilità nostra. Io ogni volta che dico che bello, questo non lo sarei aspettato, gioisco, leggo la mattina le cose, però deve rientrare dentro. Adesso ci sta scuotendo per fare dei gesti di contemplazione, di operosità e di attenzione, di cambiamento degli stili di vita che chiede alle nostre comunità, soprattutto tra virgolette a quelli che se l'aspettavano, che sognano adesso, che bello, io l'avevo detto, io sono uno di quelli che dice questo. Adesso arriva dentro però l'idea, prendetela sul serio questa cosa, c'è qualche cambiamento che dobbiamo portare, qualche testimonianza forte, consapevole, di comunità che si avventura sugli stili di vita, nelle relazioni. Credo che sia importante. E il dono dei poveri è un dono per dire adesso dobbiamo vedere come, in questa società che comunque ci fa vivere in un certo modo, anche da noi dove vediamo che la forbice si allarga sempre di più, tutte le situazioni sociologiche, noi sappiamo c'è la povertà materiale, la povertà relazionale, la povertà strutturale, un mondo dove ci rendiamo conto che c'è poca fiducia nel futuro. A Milano gli anziani sono la maggioranza, no? Poi c'è la reazione con gli immigrati, ma se non ci fossero un po' i tanti matrimoni misti o la fecondità degli anziani, il nostro tasso di fecondità, se viene mantenuto questo, siamo una specie in estinzione. Cioè tra tre generazioni non ce ne sono più, se non ci fosse questa ricreazione. Quindi c'è un bisogno di eventi culturali anche forti, di attrezzarsi, ma soprattutto c'è bisogno di riconsiderare dentro di sé questa questione della relazione con i poveri. Qui anche con Don Giovanni se ne dice spesso, in relazione con i poveri come un grande dono che viene fatto al nostro modo di esistere, di vivere, di fare famiglia, il mio modo di essere prete, il mio modo di ricostruire i legami, non lo so come, ma un'inquietudine che deve entrare, ma in tutti, deve essere frequentata questa inquietudine, deve essere abitata questa inquietudine. Mi pare che sia evidentemente senza la fretta di dare risposte. È la domanda che conta, è la domanda giusta. E c'era qualcuno che diceva il problema non sono le risposte, è pure la domanda giusta. Ecco, il problema ci ha posto la domanda giusta, che è quella di Gesù, I poveri li avete sempre con voi, ma il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra? È una domanda, E allora dice, attenzione, custodite questa kairos che sta succedendo in questo momento. E quindi quando ne parliamo diventa una grande responsabilità. che sta dentro il nostro modo di essere anche comunità. Vedo molto la preoccupazione di rendere la gestione dei popoli. E in un periodo di grande crisi sociale, di grande sussidiarietà spinta a livello gestionale a Milano, quindi non parlo di altri comuni, il 90% dei servizi alla persona private non c'è più pubblico. Sulla scuola litigano per avere pubblico privato. Quando si tratta di poveretti c'è la delega totale, cioè esternalizzato tutto. Gli uffici comunali fanno semplicemente le gare d'appalto per consegnarle al fatidico terzo settore che adesso è amato, abbracciato tutto indistintamente. Senza più diversità, perché basta aiutare va bene tutto, cioè non c'è più la diversità, il segno di diversità. Si occupa dei poveri e quindi la categoria del volontariato diventa una medaglia che c'è al merito e per cui non c'è più distinzione. No, c'è bisogno di discernimento. Appunto per questo, nella passione c'è bisogno di un grande discernimento. Quindi la serietà del rendere che è una questione seria quella che sta arrivando, che ha bisogno di essere pensata, culturalmente interpretata, arricchita di confronto negli sguardi della globalità, stando nei luoghi più significativi. E allora bisogna stare, bisogna cogliere dei luoghi che sono simbolicamente significativi. Osce li chiamava i non luoghi, ma poi siamo andati a finire nei grandi supermercati, sostanzialmente, che sono il segno dei non luoghi della comunità sociale che vive. Però ci sono altri non luoghi, che sono quelli delle sofferenze, del dire per te non c'è più niente da fare, quindi ti abbandono, cioè i luoghi della marginalità, i non luoghi dell'esistenza. Francesco li chiama le periferie sociali ed esistenziali. Partire dalle periferie esistenziali, attenzione, quando si parla di povertà si parla anche dell'anzianità, della solitudine drammatica. Su 100 persone accolte da noi, più di 40 sono passati ai servizi psichiatrici, stanno male e ci si vede che c'è solo il controllo, sta riprendendosi la logica manicomiale di chiusura, di controllo. Questo lo vediamo continuamente perché sulle politiche anche sociali si vede come custodire questi, come adesso anche per gli ospedali, visto che l'ospedale psichiatrico giudiziario c'è già da rimandarlo al 2018-2019, prima hanno fatto in campagna elettorale, hanno fatto tutte le firme, adesso lo allontanano. E evidentemente viene dentro una cultura che non è di controllo, ma una cultura che è di riaprire continuamente la capacità di relazione, quindi solo una grande capacità di discernimento culturale di fronte alla domanda eterna. E questo è un discernimento che poi va dentro anche nel modo di rispondere nella società, nel modo di renderlo pubblico questo problema. Pubblico vuol dire che non è un problema degli aficionados, dei mistici della povertà, che dopo dirò che è un grande valore quando ci sono, ma è un problema di diritti, di responsabilità, di cittadinanza. Quindi proprio perché rimette in discussione il modo con il quale si stanno costruendo le priorità nel senso. Se si legge l'Evangelii Gaudium, l'esortazione apostolica, ci si rende conto che questa passione che c'è dentro poi è anche una pietra d'inciampo nel modo col quale si costruiscono i linguaggi economici, i linguaggi finanziari, i linguaggi di giustizia sociale, le priorità, un grande discernimento. L'altro dato che mi sembra di comunicare a me e a voi, io lo con i giovani lo dico spesso, i sentimenti. Bisogna commuoversi, bisogna poetare, bisogna contemplare, bisogna rendere la contemplazione operosa, bisogna inginocchiarsi di fronte all'unica genuflessione che il buon Dio ci dice di fare, finalmente siamo liberi da altre genuflessioni false. Però bisogna tirar fuori il linguaggio della preghiera che sta dentro in questo. Io mi ricordo quando facciamo il direttore a Caritas che si diceva a Caritas c'è quello che deve fare l'operatività, poi c'è chi deve pregare nella comunità e chi deve fare altro, quasi che quando vado in giro a parlare, parlando di Gesù Cristo, c'è sempre qualcuno che dopo commenta di... però ho parlato anche di Gesù Cristo, perché noi ci interpretano come quelli che si occupano dei poveri e poi ci sono altri che si affaccendano. sentimento contemplativo, di passione. Questa è la grande novità che sta iniettando dentro questo vescovo di Roma venuto dall'altro mondo, come ha detto lui, che sa prendere la quotidianità, perché dice buonasera, però non è solo una nota che tutti citano come nota di buon galateo. Ha dentro il senso dell'umanità, questo sentimento, perché in questa società fragile, in questa società frammentata, in questa società dove per sempre le grandi vocazioni non sorgono, perché di fatto c'è il frammento, c'è il resistere nel particolare, noi dobbiamo avvertire che vi è questo senso dei legami, ci si innamora dei poveri che entrano dentro nella tua vita, per cui riesci anche a fare delle cose che impensabili, o comunque riesci a essere ansiosa, a non dormire, per cui vai dopo per l'ipertensione, ma perché c'è dentro comunque il fatto che te la cacci per quella persona. E questo non deve spaventare, ma deve essere un racconto che entra dentro nelle comunità cristiane, nei volti delle comunità. E i sentimenti, che dalla povertà beata ci si innamora, non dalla povertà ma dei poveri. Certamente con questo senso di inquietudine che entra dentro di sé. E contemplare vuol dire questo. Dico spesso, quando anche ho scritto l'altro libretto, ho letto la Bora, lo dicevo, ma dico spesso che il monachesimo in un certo tipo di periodo aveva la foresteria, sempre la tradizione ha avuto la foresteria. Adesso dobbiamo rovesciare un po' la prospettiva. La foresteria, che è la nostra, di ospitalità, deve portare dentro la dimensione contemplativa, aperta a credenti, non credenti. Martini ci diceva, mi diceva, per credere devi far parlare il non credente che è in te, perché però palpitare continuamente. Ecco, spostare l'asticella del possibile senza un po' in là, o affidarla al Signore. Chiudo dicendo che mi è permesso di raccontare un po' così, poi ce l'ho qui tutte le cose scritte, ma non riesco a scrivere, le lascio così. Quando, ecco, abbiamo, lo dico come esperienza, spero che lo cogliate, che la dico in punta di piedi senza nessun orgoglio, anzi con un interrogativo che mi fa aumentare la responsabilità. Quando di fatto il problema della sostenibilità di Casa della Carità era grosso, forte, difficile, perché la gratuità è altro, vi risparmio i contesti, perché il tema della gratuità è sostenibile, quando ho visto che avevamo bisogno comunque di operatori, di volontari per la quotidianità, e la crisi era forte, per cui il campanello della Curia era che non funzioni. Allora ho vissuto, abbiamo fatto, ci siamo guardati in faccia, abbiamo aperto i contratti di solidarietà con gli operatori, abbiamo risistemato tutto il livello organizzativo, però abbiamo deciso di fare, io ho fatto 2 mesi, luglio e agosto, in Casa della Carità, inventando tutto, chiamando, pregando, però il mio luogo privilegiato era la mensa e la cappella, e alla sera quando facevamo altre cose. Ci ho fatto 2 mesi così. Ne è uscito un libro, anche Regaliamoci Speranze, che ho chiamato così. Ma al di là del libro, dove ho riletto questa crisi e ho chiesto a Bondi se vuole diventare azionista di questa impresa, era un po' arrogante evidentemente. Però il tema della provvidenza va giocato. E quando guardiamo il linguaggio della beatitudine, che c'è questo linguaggio contemporaneo, dei cigli del campo, del resto, che non è il destino, non è la provvidenza poi occupata, magari rimarrà ancora incapace, ma è il sentire che tutto quello che fai comunque lo affidi, perché ti è affidato. E questa è una domanda che rimane, è la bellezza anche della provvidenza nella sua incertezza, nella sua fragilità, nei suoi errori, nei suoi limiti. Però mi è servito questo periodo di crisi forte, direi, perché il tentativo di essere un buon idealista c'era, il tentativo di pensare che Casa Carità fosse mia, qui me l'ha sbaragliato via. Quindi un altro modo di leggere la crisi, che qualche volta è salutare se abbiamo un altro criterio di interpretare. Non sono così ingenuo da non pensare che questa è non è un pezzo di retorica semplicemente, certo che rimangono tutte le difficoltà organizzative, la serietà dell'impegno, e c'è maggiore voglia di stare nella professionalità, nell'organizzazione, nell'intelligenza anche sociale. Però questo cuore non può mancare. E se c'è un periodo, e Papa Francesco ce lo permette, è che questo cuore va raccontato, va detto. Cioè dobbiamo diventare testimoni di una carità che... Ecco, la parola carità ritorna nella conclusione mia, perché carità vuol dire ridare il linguaggio vero alla carità. Deve ritornare. Dominante dice che la carità senza giustizia è una truffa, ma io dico la carità senza contemplazione, senza misurarsi, anche questa è un'operazione soltanto operosa. Noi dobbiamo evidentemente metterla dentro. Le due figure di Marta e di Maria sono da riprendere come le due medaglie della stessa vocazione cristiana. E allora è un grande dono che abbiamo. Mi ricordo, io cito sempre la frase di Francesco d'Assisi quando dice: il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza così. Quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'animo e di corpo. Ecco, questa dolcezza io credo che debba essere recuperata.